benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellule. È la prima lettera a Timoteo, il terzo capitolo, versetti 1-16. Paolo, nei due capitoli precedenti, aveva esortato Timoteo a continuare la missione ad Efeso pur per preservare la purezza della fede, e gli aveva indicato le linee fondamentali per il culto pubblico, privilegiando la preghiera come mezzo indispensabile con cui l'intera comunità si rivolge a Dio. Ora Paolo si preoccupa di tracciare alcune regole per la scelta dei ministri, elencando le doti indispensabili per esercitare in modo proficuo l'impegno apostolico. Il capitolo tratta della figura dei capi della comunità, versetti 1-7, poi quella dei diaconi, versetti 8-13, e chiude poi la lettera con l'inno a Cristo. I capi della comunità, gli episcopi. Paolo fissa alcune regole per quelli che hanno compiti di responsabilità, episcopi e il diacono. Dal termine greco episcopos verrà l'italiano vescovo, non però come già lo intendiamo nel terzo secolo. L'episcopato, il diaconato e in parte quello delle vedove sono gli unici ministeri conosciuti nelle lettere pastorali. Chi sono gli episcopi citati nel Nuovo Testamento? Atti 20:28 dice così: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito pastori e come custodi, per essere così pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. La parola episcopo significa qui sorvegliante, colui che istruisce la gente sui fatti di Dio. Ancora, la parola episcopo potrebbe venire dalla figura laica del mondo ellenistico, che è un sorvegliante che aveva compiti anche di responsabilità amministrativa. Nelle lettere pastorali, la figura episcopo prende molto rilievo attraverso le differenze e le somiglianze con i presbiteri. I presbiteri sono sempre citati come gruppo, e questo fa pensare che l'episcopo è colui che ha una posizione più elevata rispetto al gruppo. E questa differenza fra episcopi e presbiteri sarà sancita in modo chiaro con Ignazio d'Antiochia. La scelta dell'episcopo avviene non in base alla sua origine, come nell'Antico Testamento, e ne avviene per motivi economici, come accadeva per i sovrintendenti del mondo greco. Per accedere all'ufficio dell'episcopo bisogna avere alcuni requisiti: che sia ospitale, che abbia alle spalle una lunga militanza cristiana, che goda di stima anche al di fuori della Chiesa. È richiesto all'episcopo che sappia insegnare, che sappia confutare chi sta nell'errore, e gli si chiede di essere sposato una sola volta, così come si dirà anche dei diaconi e dei presbiteri. Il candidato deve essere al di sopra di ogni sospetto. Si richiede poi un tirocinio cristiano conveniente. Non deve essere un convertito di recente, perché privo poi di quella maturità cristiana che gli consente di superare le tentazioni. I diaconi, versetto 8-13, dice: le qualità previste per i diaconi sono come quelle dei vescovi. I diaconi sono dei servitori. A loro spettava il servizio dei poveri e dei malati nella comunità. Gesù è stato il primo diacono. Infatti in Marco 10:45 sentiamo: il Figlio di Dio non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita, il riscatto per molti. poiché poi i diaconi maneggiano il denaro della comunità, oltre alla dignità nel parlare, i diaconi devono essere trasparenti nell'amministrazione del denaro. Si parla poi anche di diaconesse, ma non sembra che siano le mogli dei diaconi. Nei testi del Nuovo Testamento si parla di donne cristiane che svolgono un impegno missionario e un servizio ecclesiale. Così Febe a Cencre è chiamata diaconos. Infatti nella lettera ai Romani, capitolo 16, versetto 1-2, dice: vi raccomando, Febe, nostra sorella, che è a servizio della chiesa di Cencre, accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, e assistetela in qualunque cosa. Il problema delle diaconesse rimane nella Chiesa Cattolica un problema aperto. Una cosa certa è che Paolo chiede ai responsabili della comunità alcune virtù umane per realizzare la natura umana, per valorizzare la natura umana e riconoscere che la natura umana è buona e che svolge un ruolo importante nella crescita complessiva della persona. Quindi dignità, onestà, trasparenza, tutto ciò che ha fatto Dio è buono e bello. Ma dopo il peccato l'uomo deve fare degli sforzi per mantenersi buono e chiedere sempre l'aiuto del Signore. Chiediamoci, anche noi siamo limitati, abbiamo i nostri difetti e colpe, quindi meno critiche verso gli altri e più accoglienza e disponibilità. Lo faccio? Invochiamo adesso lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, illumina i nostri cuori, perché possiamo ben capire la parola. Entriamo adesso nel testo. Vediamo i versetti 1-3. Questa parola è degna di fede. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento, ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Vediamo. Qui l'apostolo usa il termine episcopo, che nell'ambiente greco è sconosciuto. Lo troviamo solo nell'ambiente giudeo-cristiano, con il significato di vigilanza, di supervisione, l'episcopo come un sorvegliante, ed indica quindi le qualità dell'episcopo, che si aprono con l'irreprensibilità. Deve essere al di sopra di ogni sospetto, sia nell'ambito personale, familiare e sociale. Emerge quindi una qualifica attinente all'etica familiare. Deve essere il marito di una sola donna, quindi fedeltà coniugale, non alla poligamia, non al concubinato. Senz'altro l'apostolo qui intende esaltare il rapporto marito e moglie vissuto alla luce del progetto creativo di Dio. La lista delle virtù prosegue con sobrio, prudente, dignitoso. Qui Paolo intende che il candidato deve avere veramente questo progetto di amore, questa fedeltà coniugale, avevamo detto, cioè deve vivere il rapporto marito-moglie vissuta alla luce del progetto creativo di Dio. Deve essere quindi sobrio, prudente, dignitoso. Paolo intende che il candidato deve avere questo carattere socievole e deve essere ospitale. Paolo dice chiaramente che il compito specifico del vescovo, in quanto rappresentante della comunità, deve saper curare in modo particolare l'accoglienza dei fratelli di passaggio. Quindi è un tramite tra la chiesa locale e quella missionaria che è sparsa in vari luoghi. Praticamente il vescovo deve essere rifugio sicuro per quei ministri dediti alla parola e deve avere la capacità di insegnamento, deve essere aggiornato e attento ai problemi dottrinali. Ospitale qui inteso anche come colui che sa accogliere i poveri. Seguono altre caratteristiche del candidato. Non deve essere litigioso, non violento, non attaccato al denaro. Deve avere il vescovo la capacità di tenersi lontano da ogni forma di attaccamento a cose, persone, denaro, per professare con la sua vita la fede nell'unico Dio. Vediamo adesso i versetti 4 e 5. Sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi. Perché se uno non sa guidare la propria famiglia, come può avere cura della Chiesa di Dio? Qui l'Apostolo dà spazio alle nuove qualifiche riguardanti l'ambito familiare. È bello quando dice che la Chiesa è la casa e la famiglia di Dio. Mi pongo subito questa domanda. Mi sento a casa quando vengo in Chiesa? E se la casa protegge, mi sento protetto dalla parola e dell'Eucaristia? Vediamo adesso i versetti 6-7. Inoltre, non sia un convertito da poco tempo, perché accecato dall'orgoglio non cada nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona stima presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del demonio. Gli ultimi due requisiti è che abbia già dato prova della sua militanza cattolica per non cadere vittima dell'orgoglio e godere della stima dei credenti e dei non credenti. Praticamente al candidato viene richiesto di avere le qualità di un buon padre di famiglia. Paolo vuol far qui comprendere sempre più che bisogna coltivare tutte le qualità umane positive dell'ambiente culturale del tempo, perché bisogna cambiare il mondo dove si vive con la propria fede. E così anche per noi. Stiamo dando una buona prova della nostra fede nella città dove viviamo, nel parco dove abitiamo? E veniamo adesso ai versetti 8 e 10. 8 e 10. Allo stesso modo, i diaconi devono essere persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino, non avidi di guadagno, disonesto, e conservano il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti ad una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Anche qui Paolo dice: è un compito quello del diacono così importante che richiede prima un attento esame dell'accoglienza del candidato. La prova sarà data direttamente da Dio prima e poi dalla comunità stessa che invierà il candidato. I versetti 11-13 dicono: allo stesso modo le donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù. Con il versetto 11 il catalogo dei diaconi viene interrotto dalla menzione delle donne. Qui l'Apostolo, senza dubbio, vuole parlare delle diaconesse donne adibite allo stesso ruolo dei diaconi, ed è significativa la loro collocazione nell'ordinamento ufficiale della Chiesa assieme ai vescovi e diaconi. Vediamo nella lettera ai Romani, capitolo 16, versetti 1-2 dice: vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della chiesa di Cencre. Accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, e assistetela in qualunque cosa. Ricordiamoci della prudenza della chiesa primitiva e della chiesa di oggi. Già Giovanni Paolo II disse di no al diaconato alle donne quando alcune suore americane glielo chiesero, perché poi il passo dal diaconato al sacerdozio sembra breve, e disse chiaramente: Maria la madre non è stata sacerdote. Quindi, poi dice l'apostolo, i diaconi devono saper ben guidare le proprie famiglie e parlare con sicurezza e coraggio della parola, fidarsi di Dio e mettersi a disposizione del vescovo. Il diacono quindi servo del vescovo. Veniamo ai versetti 14-16. Ti scrivo tutto questo nella speranza di venire presto da te. Ma se dovessi tardare, voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Egli fu manifestato in carne umana e riconosciuto giusto nello Spirito. Fu visto dagli angeli e annunciato fra le genti. Fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. Qui l'apostolo, scrivendo al suo caro figlio spirituale Timoteo, gli dice come comportarsi nella casa di Dio, intesa come casa edificio e casa famiglia. E dice così: la casa di Dio è la chiesa, dimora definitiva di Dio. La chiesa che è colonna e sostegno della verità. E tutto quello che è al suo interno appartiene a Dio. Che bello, noi siamo all'interno della Chiesa. Quindi noi apparteniamo al Signore, a Dio. E chi potrà farci del male? Se Dio è con noi. L'immagine della Chiesa Colonna. Vediamo un attimo adesso l'immagine della Chiesa Colonna. Nell'Antico Testamento è Dio che pone come colonna di ferro Geremia. Geremia capitolo 1 versetto 18, quando dice il Signore: ecco, oggi io ti faccio di te come una città fortificata, come colonna di ferro. Il rabbinismo poi precisa che Abramo è la colonna del mondo, Aronne è la colonna delle preghiere di Israele. Quindi l'apostolo sta dicendo chiaramente al suo Timoteo come comportarsi, perché lui è colonna. E l'altra immagine, sostegno, dall'immagine della solidità, e richiama la parola del Signore: le porte degli inferi non prevarranno contro la mia chiesa. Quindi chiesa come punto di riferimento sicuro e stabile. Tutto passerà, la mia parola resterà in eterno, dice il Signore. Quindi la verità risuonerà sempre nella chiesa, ed è quindi un'invito a tutti noi. L'ascolto vero di Dio avviene nella Chiesa, sposa del Cristo. Carissimo, invitiamo sempre i nostri cari in Chiesa per ascoltare Lui, vita e verità. Auguro a tutti voi, figli e figlie carissimi, un ascolto vero, autentico della parola. Non basta però essere semplici ascoltatori, ma bisogna mettere in pratica la sua parola. Auguri, figli e figlie carissimi, datevi la mano e celebriamo insieme un Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie Signore, grazie. Grazie Signore, grazie anche a voi tutti.